abbiamo il piacere di dare il benvenuto ai Nuhara. Ciao ragazzi, benvenuti a Volume.
Ciao.
Ciao,
grazie. Benvenuti a Michele, Federico e Gabriele. Voi appunto siete un trio, siete arrivati dalla Sicilia esattamente? Siete arrivati tutti dalla stessa zona?
Beh sì, siamo tutti di Palermo, della provincia di Palermo, sì. Michele di Geracisiculo, che è in provincia, e noi siamo della città.
Fantastico. Allora, grazie per essere qui innanzitutto. So che avete, tra l'altro, suonato ieri sera proprio qui a Milano per Milano Sud Festival. Come è andata questa
esatto,
serata?
Esatto, no, benissimo, benissimo. L'accoglienza è stata veramente bella, ci siamo sentiti in sintonia col pubblico totalmente. Il festival è stato molto divertente, quindi siamo contenti di essere stati lì ieri sera, di essere oggi qui.
Fantastico. Il vostro, allora, siete qui per presentare il vostro album Arama, che è uscito da poche settimane. Quante volte vi siete esibiti dal vivo appunto con i nuovi pezzi fino ad ora?
Ma c'è stato un tour
di c'è
stato un tour di pre-release, sì? Prima del disco. Ci sono state 4 date: Palermo, Roma, Milano, il Nama e poi Catania, e adesso stiamo cominciando a presentarlo, diciamo, dopo l'uscita vera e propria, insomma dopo che è uscito il vinile, eccetera eccetera.
Certo, quindi insomma sono ancora un po' le prime date. Come sta andando per ora? Siete emozionati? Insomma, è uscito da poco il disco, a livello di ricezione anche da parte del pubblico e davanti alle persone a cui suonate, come la vedete?
Ma guarda, quello che non ci aspettavamo è stata una reazione abbastanza trasversale del pubblico, cioè a discapito di quello che potevamo pensare, interessa veramente tantissime fasce d'età, dai ragazzi alle persone un po' più adulte, da
sì,
chi non ha mai ascoltato un brano di musica tradizionale,
certo,
a chi magari ascolta solo ed esclusivamente musica elettronica, o magari anche al ricercatore, all'appassionato. Diciamo, inaspettatamente abbiamo scoperto di avere un pubblico, diciamo, che attraversa diverse classi di età e anche diversi interessi musicali, culturali e così via.
Devo dire che questa cosa non mi sorprende in un certo senso, perché appunto, come dicevi, siete veramente trasversali dalla musica popolare tradizionale al modo in cui riuscite a unire appunto quello che fate con l'elettronica, l'avanguardia, la musica sperimentale. Tra poco parliamo di tutto questo, ma direi partiamo proprio da come è nato il progetto, da che esperienze arrivate voi, da che percorsi musicali?
Beh, è un po' diversi, diciamo che io e Michele ci siamo incontrati quando, insomma, 3 anni fa per un progetto, e da lì abbiamo cominciato a collaborare. Io vengo dal mondo della musica elettronica, elettroacustica e in generale della musica strumentale, post-rock, post-jazz.
Okay.
Mentre Michele, diciamo, è un antropologo, beh, può presentarsi lui, comunque si occupa di musica tradizionale, no? È un polistrumentista, suona vari strumenti da tutto il mondo, soprattutto area mediterranea, in particolare, diciamo, Sud Italia, Sicilia, ecco, quello è il suo focus. Un po' lui aveva l'idea, no, di mettere...
Esatto, la mia idea era quella di cercare di far uscire dalla dimensione dell'archivio, ecco, della
sì,
conservazione, della museificazione dell'enorme patrimonio culturale e musicale siciliano, incentrato nella fattispecie sui canti di lavoro, da quelle che erano appunto archivi riservati solo ed esclusivamente ad addetti ai lavori o ai interessati, e cercare di riportarli alla luce. Infatti anche lo stesso nome Nuhara,
ecco, che te lo volevo chiedere,
appunto, che deriva dall'arabo Nuar, che significa germoglio, inflorescenza, primizia, che poi transita sì, al siciliano nel termine di nuara, appunto orto, è la base, il concept appunto di questo progetto, che cerca di far rigermogliare, riportare quindi a nuova vita, con una nuova forma, con nuovi obiettivi anche, quelli che erano appunto documenti che raccontavano e che raccontano di un passato che ormai non esiste più. Nella fattispecie tutti i canti di lavoro che noi abbiamo trattato in questo primo volume a cui ci siamo, diciamo così, nei quali ci siamo cimentati, sono tutti i canti che riguardano attività lavorative ormai scomparse. Canti dell'aia, canti legati alla mietitura del grano, canti dei salinai, canti delle solfatare, così come sono scomparse quelle dimensioni ergologiche e lavorative, sono scomparsi quindi i canti che erano funzionali a quelle determinate realtà, ecco.
Ma erano ancora in uso fino a pochi decenni fa in realtà,
sì,
in Sicilia.
Sì, certo. Sì.
Ho letto da qualche parte che avete insomma commentato l'uscita del disco dicendo che affonda le radici negli anni 50. Come mai proprio in quel periodo storico?
Ma quella è, diciamo, in realtà un decennio che è emerso un po' dalla conversazione con Trovo Rubato, con Abbazzo Primi, insomma, con
la vostra etichetta.
Esatto,
sì.
Con la nostra etichetta. Effettivamente Gianluca ha notato che ci fosse un legame con quel decennio, perché negli anni 50 comincia la ricerca etnomusicologica in maniera più estesa. Negli anni 50 nascono tutti gli studi di fonologia, perché nel 48 Schaeffer fonda quello che poi diventa il GRND di Parigi, nel 50 Stockhausen, Koenig, insomma Colonia, eccetera eccetera, anche in Italia, Berio, Maderna. Quindi come dire, la tradizione della musica elettroacustica e la tradizione, sì, della ricerca etnografica etnomusicologica mettono il proprio germoglio appunto in quel decennio.
Anche perché negli anni 50 in tutto il meridione d'Italia, ma soprattutto in Sicilia, c'era una dimensione ancora che è rimasta tale e quale rispetto al Medioevo, cioè sì. Stiamo parlando che ancora la rivoluzione agricola in Sicilia non esisteva, la meccanicizzazione appunto di tutti i lavori che poi vennero trasformati dall'arrivo dell'industrializzazione, diciamo così, erano ancora così come venivano fatti 400 anni prima,
certo.
Quindi pressoché immutati e quindi documentabili così come erano documentabili 300, 400, 500 anni fa, ecco.
Quindi poi appunto l'arrivo dell'industrializzazione, delle nuove tecnologie, diciamo, ha rallentato il fenomeno, il modo in cui si è sempre tramandato appunto questo patrimonio.
Sì.
Bene, allora tutto molto interessante. Voi appunto ci portate oggi due brani dal vivo qui,
sì,
nel mini live di volume, ma sono due brani in qualche modo connessi. Ce li presentate un pochino prima di suonarli?
Certo.
Sì, sono due brani che appartengono al contesto lavorativo delle tonnare.
Sì.
Le tonnare in Sicilia identificavano sia i luoghi di terraferma dove veniva trattato il tonno, sia il luogo in cui avveniva la pesca attraverso tutta una modalità di costruzioni di reti sottomarine che incanalavano il flusso appunto dei tonni che in determinati periodi dell'anno attraversavano le acque siciliane fino a condurli all'interno di quella che era definita la cosiddetta camera della morte, in cui i tonni venivano sollevati, portati in superficie, arpionati e messi all'interno dei vascelli, e da lì poi insomma venivano portati sulla terraferma. Tutta questa attività ergologica era scansionata da un punto di vista di tempo e di per coordinare anche l'azione da una serie di canti che appunto avevano delle ritmiche diverse, un incedere diverso a secondo del lavoro fisico che doveva essere compiuto. Quindi una prima fase in cui il canto è molto dilatato, la dimensione ritmica è molto 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 tranquilla, perché bisogna fare molto sforzo per tirar su le reti dal fondale marino,
sì.
Man mano che i tonni vengono in superficie, il ritmo diventa sempre più concitato, sempre più ad un imperversare ritmico che stava a significare appunto un aumento considerevole della velocità di sollevamento appunto delle reti e per poi effettuare la pesca vera e propria.
Wow, storia pazzesca. E allora direi che siamo pronti ad ascoltarvi in questa coppia di brani, Caravanio
e Mascarato.
Mascarato. E allora dal vivo a volume con Inuhara.
Credo, Señor.
Inuhara dal vivo a volume, ci avete suonato una coppia di brani bellissimi, in particolare erano Carvaniu e
Mascarato.
E Vascarato.
Mascarato, sì.
Mascarato, perdonate, esatto. La difficoltà nella pronuncia di questi, dei nomi di questi brani. Interessantissimo vedervi anche eseguirli qui davanti a me, questi pezzi. Ci descrivete un po' anche per chi è solo in ascolto che certo. Cosa avete suonato appunto durante questo live?
Allora, in questa occasione abbiamo portato con noi, oltre l'elettronica dal vivo, quindi diciamo live electronics, sintetizzatore, la voce che potete sentire,
sì.
Anche una lira calabrese, che è uno strumento,
esatto.
Che suona Michele, di cui può, che può descrivervi brevemente.
Sì, sì, assolutamente.
Vai,
è uno strumento che arriva in meridione d'Italia, in Calabria in particolare, attraverso la dominazione bizantina dalla Grecia.
Mm.
Ancora tutt'oggi nell'isola di Creta viene suonato lo stesso identico strumento, che si chiama appunto lira cretese. Arriva in Calabria e in Calabria diventa uno strumento tradizionale con il quale vengono suonate appunto tarantelle, musiche da ballo. L'abbiamo voluta inserire all'interno di questo brano sulle Cialome perché con la Calabria la Sicilia condivide appunto questa realtà della pesca del tonno, quindi
okay.
Anche un dialogo fra due culture molto vicine fra di loro, Calabria e Sicilia, pur avendo la loro identità particolare che però condividevano a causa delle contingenze, ecco, dei luoghi in cui si trovavano, anche determinate attività lavorative, tra cui appunto quella della pesca del tonno.
Certamente. Allora, noi devo dire siamo rimasti molto colpiti appunto dal vostro sound, ascoltando questo disco Rama che è uscito da pochissimo, appunto dal modo in cui avete messo insieme, siete riusciti a far coesistere canti, musiche della tradizione popolare siciliana e appunto una certa avanguardia, un certo suono elettronico sperimentale. Che come raccontateci un po' come funziona, come siete riusciti nel pratico a mettere insieme queste due cose, quanto è stato difficile mettere mano, toccare con mano appunto su questo archivio sonoro di musica popolare che avete voluto riattualizzare in un certo senso.
Sì, intanto chiudo la parentesi sugli strumenti perché secondo me è interessante. Oggi,
certo.
Diciamo, era un set ridotto, quindi oltre a quelli che abbiamo detto c'era anche un tamburello che suona Gabriele e un timpano. Però normalmente ci sono anche marranzani, zampogna,
tamburi a cornice di genere, tipo
di varie dimensioni, del sud Italia, del nord Africa, percussioni del nord Africa, carché,
certo.
Calebasa, eccetera eccetera, quindi diciamo c'è uno spettro più ampio di possibilità strumentali che è un po' diciamo il punto di arrivo di questa ricerca, di questa commistione, no?
Sì.
Un po' quello che hai chiesto, cioè siamo arrivati a questo tipo di arrangiamenti dopo una riflessione molto lunga e anche tante prove che abbiamo fatto sul materiale d'archivio, perché il materiale d'archivio appunto sono quasi esclusivamente canti a voce sola.
Sì.
Naturalmente venendo da contesti archeologici, quindi non prevedono esplicitamente quasi mai un ritmo strumentale, anche se si può intendere una sorta di ritmo in alcuni di questi, non sempre, quindi sono come dire, dei materiali totalmente che lasciano molta libertà, no? Noi abbiamo ripreso, grazie al lavoro che ha fatto Gabriele sulle tecniche vocali tradizionali, tutti quei canti con i loro melismi, con le loro inflessioni anche dialettali specifiche, che era la cosa che ci interessava mantenere, no? Perché,
certo.
Come dire, il passato e diciamo, il valore anche storico di tutti questi canti è proprio il nel rispetto di quei melismi, nel rispetto di quei passaggi melodici, di quei timbri, no? Quindi quello è il lato e l'aspetto che abbiamo voluto mantenere e che Gabriele ha studiato molto attentamente. Sopra quello, o sotto che dir si voglia, ci sono, abbiamo creato un mondo di strumenti di elettronica che comunque dialoga con quei contesti, perché c'è stata una riflessione importante su quali ritmi associare, su quali strumenti associare, sia da un punto di vista, diciamo, del rispetto del ritmo interno del canto, sia del contesto in cui si trovavano e venivano eseguiti quei canti, sia per differenziare tutto ciò che poteva essere, come dire, in continuità con quell'idea, e tutto ciò che invece è nettamente in contrasto e in discontinuità con quell'origine, no? Quindi, diciamo, credo che sia un po' ambiguo, ma anche altrettanto chiaro nell'ascolto cosa c'entra e cosa non c'entra con quei canti. Ad esempio, un esempio su tutti, nel canto della Surfarara, che è un canto appunto dei minatori di zolfo, ci sono elementi tipo breakbeat, no?
Sì.
Totalmente strani. Ecco, questa è, secondo me, un modo... il modo in cui abbiamo esplicitato questo dialogo, anche un po' la perdita di tutto quel senso, no? Si esprime in questa alienazione anche del musicale, cioè da un lato un approccio filologico, sì, e dall'altro elementi che non c'entravano e che dialogano come se fossero tutti dei fantasmi in qualche modo, no?
Una sfida veramente, veramente interessante. Allora, siamo purtroppo arrivati alla fine del nostro tempo, ma ricordiamo che il disco, appunto, dei Nuara è uscito, è disponibile sulle piattaforme, lo potete andare a ascoltare integralmente, si intitola Rama, e mi sembra che però ci sono un sacco di appuntamenti dal vivo ancora per venirvi a vedere, a partire da domani in Triennale qui a Milano, una presentazione ufficiale del disco, vero?
Esatto, domani ci sarà un piccolo live, è una presentazione del disco a Triennale Voce, lo spazio, diciamo, dei listening di Triennale Milano, quindi vi aspettiamo lì alle 19,
sì.
È un ingresso gratuito su registrazione. Dopodiché ci saranno alcuni appuntamenti, ad esempio a luglio saremo a Palermo allo Spazio Open, il 9 luglio, il 25 luglio saremo nel bellissimo Teatro Romano di Taormina, e poi, insomma,
una serie di altri appuntamenti,
esatto,
che appunto
che si possono scoprire sulle nostre pagine social.
Esatto, quindi... sui vostri canali, sulle vostre pagine, esatto, social. E allora grazie ancora Inuhara, grazie per essere passati a trovarci a Volume, ci vediamo domani
grazie
in Triennale.
Grazie, ciao.
Grazie mille.
Ciao.